Benvenuto a Timothy Ormezzano del Corriere della Sera Torino. Ciao Timothy.
Ciao Matteo, ciao Quintiliano.
Ciao Timothy.
Ciao Timothy, allora, in questi giorni, caro Timothy, ci sono tantissime voci, tante indiscrezioni, notizie o presunte tali, e sto parlando di Matthijs de Ligt. C'è chi dice che rimarrà, c'è chi dice che andrà via, insomma oggi anche ha parlato il DS del Bayern Monaco, Brazzo Saliamizic. Ecco, cosa si respira a Torino? Qual è la situazione vera, secondo te, di Matthijs de Ligt?
Ma intanto iniziamo dicendo che quando il Bayern si muove in maniera pubblica, così ufficiale, evidente, ovvero con una missione, si dice blitz nel gergo del mercato, di un suo dirigente come Saliamizic, e poi con le parole ancora di Saliamizic a confermare il tutto, è perché c'è parecchia ciccia dietro, insomma c'è sostanza, e come se non l'ottimismo di arrivare a una conclusione della trattativa anche in tempi piuttosto brevi. Ovviamente la Juventus vuole essere accontentata, non sulla cifra della clausola, come sappiamo, non nemmeno sui 100 milioni, ma ecco che meno 80 più ricchi bonus per arrivare intorno a quota 90, alla continassa vogliono incassarli. E quindi insomma c'è un po' di tiramolla, si aspetta il rilancio del Bayern, ma senza avere troppo tempo da perdere, perché la Juve deve capire alla svelta che cosa fare.
Ma è possibile, come insomma qualche voce nelle ultime ore dice, che potrebbe anche fare dietro fronte il calciatore? Ti volevo chiedere questo, se è possibile, e poi eventualmente partisse De Ligt. Mi sembra di capire negli ultimi due giorni che la sfida sia tra Bremer, chiamiamo la sfida, e Pau Torres. Chi vedresti in vantaggio?
Allora, intanto per quanto riguarda la prima domanda, posso dire che De Ligt ha raggiunto un accordo col Bayern già da un po' di tempo, anche decurtandosi una piccola parte dello stipendio, che dovrebbe passare da 12 milioni tutto compreso a una decina, però con un quinquennale, insomma, fino al 2027. Ovviamente dall'altra parte c'è una Juventus che non vuole regalare il suo gioiello, ed è ferma sulla sua posizione, insomma, vuole ovviamente capitalizzare al massimo dalla sua cessione. Chissà che gli innesti di Pogba e di Di Maria, con questo livello qualitativo e anche di esperienza internazionale che si è notevolmente alzato, non possano far riconsiderare un pochino le sue scelte, la sua posizione all'olandese, che comunque è molto attratto. Se vi ricordate, già diversi mesi fa, quando avevamo ancora con noi il buon Raiola, si parlava del desiderio del difensore olandese di fare un passo avanti, di confrontarsi con altri palcoscenici, insomma. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, Bremer o Pau Torres, intanto sì, confermo che Bremer è in panchina nella amichevole tra il Toro e l'Eintracht Francoforte, che ha appena raddoppiato 2-0, quindi un segnale ovviamente di mercato caldo dalle parti del difensore brasiliano, che come De Ligt ha un accordo di massimo raggiunto col Bayern, lui ce l'ha da diverso tempo con l'Inter. Bremer ha un accordo di massima con l'Inter, che è sicuramente partita in vantaggio sul fenomeno, perché è un fenomeno questo giocatore, il miglior difensore della Serie A del Toro. Non è facile questo derby di mercato, appunto perché l'Inter è in vantaggio e perché a parità di offerta il Toro, anche per questioni ambientali, preferirebbe cedere il giocatore all'Inter anziché ai cugini bianconeri. La lista è lunga, non ci sono solo loro due, Bremer e Pau Torres, come sapete. Ovviamente Pau Torres piace tantissimo, piaceva già a Paratici qualche anno fa, e soltanto ha una quotazione parecchio alta, e c'è anche il Manchester City sulle sue tracce. Ha una quotazione bella alta, intorno ai 40 milioni, quasi 50, anche Gabriel dell'Arsenal, che forse è insomma uno dei colpi più facili una volta che hai il bottino, i soldi in tasca. E poi non dobbiamo perdere di vista anche le altre possibilità, come Kimpembe, che potrebbe vedere lo spazio ridursi molto al PSG, come Badiashile del Monaco, giovane, 21enne, e Mancino, importante se sia Mancino, perché a sinistra di Bonucci Allegri vedrebbe molto bene un Mancino come Racchellini. Invece mi sembra un po' in ribasso la candidatura di Milenkovic, non convince tutti, arriva da una stagione non proprio brillante alla Fiorentina, però insomma il lotto di nomi da tenere in considerazione è molto ampio.
È molto ampio, citato prima Pogba e Di Maria, e il tasso tecnico europeo, anche internazionale, della Juventus che è sensibilmente aumentato con questi due acquisti. Ecco, ti faccio una domanda: qual è secondo te il prossimo acquisto della Juventus che può far ancora innalzare questo tasso tecnico, De Ligt ovviamente permettendo, ecco?
Cioè, togliendo lo sguardo dal difensore o dai due difensori che la Juve cerca per rimpiazzare Chiellini e probabilmente De Ligt,
esatto,
negli altri settori.
Sì.
Ma io credo soprattutto un playmaker, perché in questo centrocampo i punti fermi sono Locatelli e Pogba, che sono due giocatori che danno il meglio di sé come mezzali. E l'unico playmaker in rosa al momento è Arthur, ma non c'è, un infortunio gli impedirà di andare in tournée negli Stati Uniti, e come sappiamo comunque è sul mercato, un po' prigioniero del suo ricchissimo ingaggio, ma insomma non è assolutamente in prima fila nel progetto tecnico di Allegri. Ecco che un playmaker alla Paredes, nome che non tiro fuori io adesso, ma si è già fatto, potrebbe tornare più che utile per rimettere tutti al loro posto, per non chiedere a Locatelli o a Pogba di fare il playmaker davanti alla difesa. Pogba che potrebbe tornare utile anche eventualmente sulla tre quarti, in caso di 4-2-3-1, nel posto a sinistra, sulla tre quarti di andare forse a sinistra, aspettando il ritorno di Chiesa, che come abbiamo capito non è affatto imminente, o meglio, per averlo al 100%, come ha detto Allegri, bisognerà purtroppo aspettare gennaio.
E allora
quindi direi un regista, e poi anche qualcosina in attacco, il famoso vice Vlahovic. Prego,
No, scusami, pensavo avessi finito. Vice Vlahovic nel nome di?
Lì è difficile, perché Arnautovic piaceva molto, ma dal Bologna hanno tirato su dei muri intorno al giocatore austriaco. In casa c'è sempre Ken, che è vero, vorrebbe andare a giocare con continuità altrove, però non è facile incastrare tutti e tutto al posto giusto. Ken si è comunque ripresentato molto bene, per i regolamenti un giocatore nato e cresciuto nel vivaio bianconero, tornerebbe molto utile e comodo, però appunto non so quanto voglia fare il vice. Morata non è un capitolo del tutto chiuso, però l'Atletico dovrebbe fare un forte sconto rispetto a quei 35 milioni che era la quota per riscattarlo. È difficile. Ho sentito che prima parlavate di Scamacca come eventuale alternativa a Zaniolo, sottolineando che non ci fossero molti collegamenti a livello tecnico tra i due. È vero, mi risulta che il vice Zaniolo potrebbe semmai essere Berardi, che è un giocatore che gli assomiglia sicuramente di più, e non Scamacca.
Però insomma, se così o no, Zaniolo arriva o no, sta diventando una sorta di telenovela anche questa.
Ma gli ultimi messaggi che arrivavano proprio dalla Juventus erano sì a uno scambio di prestiti, che però è poco praticabile, perché la Roma vuole cash per dare via Zaniolo, ha detto no ad alcune contropartite, non è neanche semplice dare in prestito un giocatore che un anno o due anni dopo va in scadenza di contratto, bisognerebbe prima fargli un rinnovo. sta passando la linea per cui non tutto dipende dalla cessione di De Ligt, la Juve potrebbe comunque fare un acquisto da 40 milioni, però no, ecco, il tesoretto che arriverebbe dalla cessione di De Ligt secondo me è fondamentale per dare l'assalto a Zaniolo, ricordando che 30 milioni di quel tesoretto andranno all'Ajax per pagare l'ultima rata del costoso difensore olandese.
È vero, è vero. Quindi, no, questo non è da dimenticare. Grazie Timothy, grazie per il
grazie
tuo tempo.
Grazie, buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, un saluto.